Radio Godot.
Ciao, sono Paola Aspri. Ragazzi, ragazze, sta per iniziare Spettacolando.
Essere o non essere.
Mimmo!
Ma che stai a fare?
Mi sto a far vedere chi so, anzi chi siamo.
In che modo?
Che ne dici con l'amore?
Come con l'amore?
Che cos'è l'amore?
Che cos'è l'amore?
Che cos'è l'amore?
Che cos'è l'amore?
L'amore è un treno che fila sereno
per monti e vallate, per mare non ha.
Con me io voglio un incontro felice.
Ed eccoci di nuovo qui per un'altra puntata dopo le vacanze di Spettacolando, sempre su Radio Godot dalle 17 alle 18. Io saluto Andrea Il Drago, la regia e fonico della trasmissione, e Daniele Magozzi che è social, e vi ringrazio di seguirmi. Speriamo che riprendiamo la grande come sempre, e dobbiamo riprendere per forza la grande, perché poi questa sera ve la volete perdere la puntata del Grande Fratello VIP 4. Io credo che sia state tutti in trepida attesa a vedere soprattutto la conduzione di Alfonso Signorini. Beh, Alfonso Signorini ormai che è diventato conduttore a tutti gli effetti, dopo essere stato co-conduttore tante volte insieme a Ilary Blasi. Ilary Blasi non c'è più, non esiste più, e in questo momento, e mi dispiace tantissimo che non ci sia pure lei, io lo dico perché sinceramente a me piaceva molto la sua aria verace, e invece la dama Signorini ci intratterrà insieme a Pupo e a Wanda Nara, che sono i opinionisti di questa quarta edizione del Grande Fratello, che promette già da subito delle realtà abbastanza particolari. Perché dico realtà particolari? Perché Barbara Alberti, per esempio, in un'intervista, che è una delle concorrenti del Grande Fratello, ha detto da subito che lei vuole litigare, vuole la sfida, per cui ci sarà veramente da vedere, da stare lì serrati a guardare il televisore queste dirette del GF VIP 4, che peraltro quest'anno va in doppio appuntamento, il mercoledì, quindi questa sera, e anche il venerdì. Quindi su questo io sono d'accordo, perché sinceramente per mantenere un po' il ritmo serrato c'è bisogno di una velocizzazione del reality, e se uno lo vede solamente una volta a settimana poi ti dimentichi pure i concorrenti, perché voglio dire, i concorrenti a volte alcuni sono famosi, altri non lo sono. Qui di VIP famosi, oltre a Michele Cocuzza, Barbara Alberti, Fernanda Lessa, ma chi è Andrea Denver? Io sinceramente quando l'ho letto ho detto: ma chi è questo? Invece è un modello famosissimo in tutto il mondo, però io non lo conoscevo, per dire, e penso che come me non lo conoscano tante altre persone. Poi Andrea Montovoli lo conosciamo tutti. Antonio Zechila è diventato famosissimo solo per le mutande bianche, diciamo, all'Isola dei Famosi, ma non solo per quello, per la famosa litigata storica con Pappalardo nella Domenica Inn con Mara Venier, e quindi tanti anni fa. Quindi diciamo la verità che Antonio Zechila vive di rendita, oltretutto, però è simpatico, tant'è che Barbara Alberti ha detto che a lei è simpatico Antonio Zechila. Pensa un po', una intellettuale come Barbara Alberti che gli piace Antonio Zechila, è tutto da vedere, insomma. Vabbè, è tutto da sentire, soprattutto nella casa del Grande Fratello. E poi abbiamo Aristide Malnati, Fabio Testi, Ivan Gonzalez. Voi dite: ma chi è sto Ivan Gonzalez? Beh, oddio, è stato dappertutto come il fidanzatino di Penè sul oddio, 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 sto un momento di non me lo ricordo più. C'ho un black totale, Evidentemente queste feste mi hanno fatto male. Oppure forse perché è un momento da dimenticare questo, non è un momento di alta televisione. Ivan Gonzalez comunque è un ragazzo che ha fatto l'Isola dei Famosi in Spagna, ha fatto diverse cose e quindi voglio dire è un personaggio bello e soprattutto da guardare, tipo la pupa e il secchione, no? Non sto scherzando. No, qui stanno inorridendo. Vabbè, poi andiamo su Michele Cucuzza. Beh, chi è che non conosce Michele Cucuzza? Soprattutto Michele Cucuzza ha detto che lui è un giornalista versatile. Andato via dalla Rai si è dovuto ricostruire una carriera in realtà, ma perché non era d'accordo, lui l'ha sempre detto, con i vertici dirigenziali della Rai, e quindi Michele Cucuzza ha detto che facendo il Grande Fratello VIP sarà una sorpresa per tutti e noi staremo a vedere. Poi abbiamo Pago. Beh, oddio, potevamo pure eliminarlo, dai, insomma, vabbè. Con quella parlata sarda, sinceramente, lasciamo perdere. E poi abbiamo Paolo Chavarro, il bello, vabbè, è figlio di Massimo Chavarro e quindi sappiamo tutti che, e peraltro sta a Forum, no? Con Barbara Palombelli, che è la conduttrice. Chissà se Barbara Palombelli... sto pensando una cosa, magari l'ha un po' sponsorizzato, ma non ci sarebbe niente di male poi in realtà. Poi abbiamo Adriana Volpe, Antonella Lia, Barbara Berti, Carlotta Maggiorana, la Miss Italia, Clizia Incorvaglia, che è stata appunto l'ex moglie di Francesco Sarcina, no? Delle Vibrazioni, e sappiamo tutti che è assurda all'attualità per essere stata con Riccardo Scamarcio. Poi chissà se è vero o è una falsità, magari, vabbè. Ma poi che sarà mai, mamma mia, una botta e via ogni tanto, insomma, tutta sta storia, beve una volta che è andata con Scamarcio, ma diciamo la verità, ma che ce ne frega, ma che ci interessa. E invece ha fatto il pieno la Clizia in Corvaia, in realtà è diventata famosa per quello. Poi abbiamo, indovinate un po', Licia Nudez, beh, la cattiva delle Rose di Eva, insomma, poi insomma è stata l'ex, lo dico, di Imma Battaglia e quindi è stata 7 anni con Imma Battaglia, quindi voglio dire ed è molto bella, devo dire, molto particolare come donna, quindi staremo a vedere. Paola Di Benedetto è ricicciata, la grande, beh sì, ormai sta con Fede, insomma, mi sembra giusto, no? È normale, insomma. Ma Paola che fa? Ogni tanto cambia uomo, ogni 5 mesi. Vabbè, lasciamo stare. E poi arriva al reality. E poi chi abbiamo? Beh, poi abbiamo Rita Rusic. Beh, Rita Rusic potrebbe essere una grande sorpresa, perché oltre a essere una bella donna, è anche un'idea che è una donna che ha molta testa, tant'è che Barbara Berti ha detto subito che diventerà amica, proprio amica da subito di Rita Rusic. Per cui, secondo me, ci sarà da vedere. Lei sarà la strega brutta e la strega bella, le due streghe del Grande Fratello VIP, io le vedo così, non lo so, faranno delle strategie particolari, no? Mi sembra già di vederle, di poterle osservare. E poi abbiamo anche altri ex Geffini che se la contendono per un posto solamente, e questi sono Sergio Volpini, Salvo Veneziano, Pasquale Raricchia e Patrick Pugliese. Ecco, chissà chi la spunterà come 20° concorrente, peraltro, quindi sono 20 concorrenti, eh? Quindi voglio eliminare qui, è solo l'inizio, perché stasera vedremo solo una piccola parte delle persone che entreranno, diciamo, sarà tutta deputata a vedere una parte di persone che entreranno, quindi sarà tutta una presentazione la puntata in realtà. Voi cosa ne pensate di Pupo e cosa ne pensate di Wanda Nara come opinionisti? Io sinceramente Pupo tanto, dai, su, ma Wanda Nara procuratore del marito, e poi insomma, diciamo, ma poi tutta sta bellezza di Wanda Nara, ma diciamo la verità, fosse fisicamente, ma la faccia vi piace? Ma diciamo la verità, io quasi quasi sono d'accordo con la sorella del marito. marito. Sono quasi nella salute cagionevole dopo le feste, si sente di tutto. E poi, allora, vogliamo voltare un po' pagina anche parlando di cose diverse, diciamo, diverse da un punto di vista delle serie TV, per esempio. La serie TV, il Golden Globe 2020 è andato a Russell Crowe per Sesso e Potere, regista Stephen Frears. Vabbè, insomma, voglio dire, io l'ho visto, ho visto 7 puntate perché è una miniserie e l'ho trovato fantastica questa miniserie sull'ascesa di Roger Ailes. E voi direte, chi è Roger Ailes? Beh, il magnate
è saltata?
Sì. Ai. E come mai? È saltata la connessione, ragazzi, cosa devo fare? È un disastro oggi. Ti ho detto che c'è qualcosa che non va nell'aria. Che ne so, qualche cosa che... Che te devo dire? Non so che è successo, boh. Insomma, 25, 22, niente, siamo scesi proprio. Ormai è finita così. Senza un vero perché... Che meraviglia!
Aspetta, provo a accendere e spegnere.
Eh sì, accendiamo e rispegniamo. Intanto possiamo fare. Così mi sento, no?
Sì.
Allora, beh, possiamo fare una diretta. Intanto comincio a fare. Guarda, stavamo parlando del Grande Fratello VIP, no? Stavamo parlando delle serie TV, stavamo parlando di Russell Crowe. E stavamo parlando delle nuove, diciamo, serie TV che saranno in onda su Sky Atlantic nel 2020, quindi adesso proprio. 17 febbraio sarà la volta di The Outsider. Tratto da un famoso libro di Stephen King, ed è una storia avvincente, un thriller pazzesco su un ragazzino morto di un crimine, cioè ammazzato in una maniera pazzesca, ed essere indagato è il suo professore di inglese. La cosa più particolare di questa serie TV è che il professore di inglese, quando viene dimostrato che ci sono le prove del DNA e quindi è lui che l'ha ucciso questo ragazzino, sì, ci sono delle prove invece che contrastano sul fatto che lui sia l'omicida di questo ragazzino. Spettacolando. Allora, siamo di nuovo in diretta, è successo, ma non lo so, ma che ci sono le streghe di Halloween qui? No, ormai Halloween è passata. Stavo parlando di una serie TV importante, quella di Steven Spielberg, che sarà il 17 febbraio su Sky, e che si chiama The Outsider, e io la consiglio vivamente. Ma facciamo una piccola pausa perché abbiamo un collegamento con Silvia Salemi, adesso mi uccidono, Silvia Siravo, e mandiamo un brano che non so neanche quale sia, ma comunque adesso si è scombinato tutta la scaletta. Dua Lipa, la mia preferita. Ciao. I'm better on the other side. Ed eccoci di nuovo in diretta, abbiamo in collegamento un'attrice che è figlia d'arte, peraltro di Edoardo Siravo e di Cicci Rossini, ma una grandissima attrice e anche una persona, devo dire, molto divertente nella vita. Ciao Silvia, Silvia Siravo, ciao! Eccoci, non si sente niente? Che abbiamo? No, non ti sento proprio. Ci sei?
Io parlo, ma non si sente niente.
Oggi eccoci, non so. Senti Silvia, è successo di tutto, è stata una cosa rocambolesca.
Tutto nel frattempo, ma ce la facciamo adesso.
Ce la facciamo, ma tu non sai, questa diretta è stata tremenda oggi. Abbiamo avuto un problema con la Telecom, guarda, una cosa bestiale.
Ogni volta.
No, ti ho fatto una presentazione e poi dopo boom, è successo che ti sentivo in lontananza. Allora
molto
Silvia,
bene, però non demordiamo, ci siamo riuscite.
Silvia, tu sarai al Teatro Carcano di Milano con la Cena delle Belve e poi al Palladium di Roma con il ruolo di Elena nelle Troiane di Seneca.
Esatto.
Tu vai dal classico al moderno con estrema disinvoltura, però diciamo che prediligi di più il classico tu, vero?
Ma prediligo, a dirti la verità, non lo so, mi piace fare un po' tutto, mi piace fare anche le cose più tragiche, ma anche le cose spiritose, mi diverte proprio cambiare, ecco, questo sì.
Ecco, quindi sei un'attrice versatile praticamente.
Ci proviamo.
Senti, dal 9 quindi al 19 gennaio la Cena delle Belve e...
è una commedia francese che ha adattato Vincenzo Cerami, è l'ultima cosa che ha fatto prima di lasciarci, che era molto poi nelle sue corde, una commedia cinica, divertente, anche drammatica, e che ha funzionato molto. L'abbiamo già fatto l'anno scorso a Roma, al Teatro Quirino, poi in tournée, poi adesso siamo a Milano. C'è una bellissima compagnia, c'è Maurizio Donadoni, Marianella Bargigli, Emanuele Cerman, Alessandro D'Ambrosio.
E tu fai una parte un po' cattiva, lo posso dire?
No, io sono, diciamo, una partigiana, una che fa parte della resistenza,
sì,
in resistenza. Qualche modo. E che dice un po' la realtà dei fatti, la sbatte di fronte a tutti, con vigore, con tenacia, e quindi è un personaggio forse che fa meno simpatia degli altri, che però dice di più la verità, ecco.
Senti, ma tu che ti ritrovi un po' in questo ruolo, hai qualche attinenza, nel senso, ti piace dire la verità o a volte è meglio mentire in certe occasioni?
Ma diciamo che io sono un tipo a volte più morbido, più diplomatico di questo personaggio. Mi piace la verità, quello sicuramente. Però sono in certi momenti meno vigorosa nell'esprimermi, ma più calma.
Diciamo che bisogna essere un po' diplomatici, no? Per poter.
Diciamo sì, la mia tendenza sarebbe quella. Alcune volte posso esplodere anche con la forza di questo personaggio, di questa Francesca. E quando esplodo.
esplodi alla grande, va bene, abbiamo
esplodi
capito.
Alla grande.
Beh, ma penso che sia.
Tengono,
ma io penso
poi,
che sia una prerogativa di noi donne, no? Quello di implodere, implodere, poi
esatto,
tac, e poi esplodiamo, no?
Un po' capita, allora lì dopo si diventa abbastanza una furia o una belva, per citare proprio il nostro testo.
Senti,
quindi
invece
qualcosa di Francesca c'è.
E qualcosa di Francesca c'è. Poi sarei al Palladium di Roma dal 5 all'8 marzo, giusto? Al Teatro.
Brava, esattamente.
Sì,
anche questo è uno spettacolo che abbiamo già fatto con Paolo Bonacelli, con mio padre, che è Edoardo Siravo, Alessandra Fallucchi. La regia di Alessandro Machia, l'adattamento di Fabrizio Sinisi, ed è uno spettacolo che è riuscito molto bene e che sono felice di portare a Roma al Palladium.
Senti, tuo padre è un grande attore, quindi ti diverti a recitare con lui
tantissimo,
perché tu in diverse interviste hai detto che i miei genitori mi hanno trasmesso la gioia ed il piacere di fare il mestiere dell'attrice, quindi vuol dire che
loro lo fanno come un gioco, proprio un gioco serio naturalmente, però lo fanno proprio col divertimento e la passione, e questo io l'ho chiaramente ereditato da qualche parte.
Senti, ma la tua infanzia com'è stata? Hai vissuto sempre nei camerini, no? Accanto a tua madre, a tuo padre, quindi l'hai seguiti un po'.
Sì,
sono
cresciuta abbastanza dietro le quinte, ecco. Sì,
però questa cosa ti ha anche agevolato in un certo senso, perché sei stata attrice da subito, no?
Dicevi, scusami?
No, dico, questa cosa ti ha anche agevolato, nel senso che sei stata attrice da subito, nel senso che subito
sei... È stata una cosa piuttosto naturale, istintiva, perché o non ne volevo più sapere, credo di essere cresciuta, o credo di aver visto una cosa tipo 100 volte l'Enrico IV di Pirandello in tutte le versioni, fatto da mio padre, poi fatto da mia madre, poi fatto... Quindi... o proprio non ne vuoi più sapere, dici no, beh, teatro, basta. Oppure naturalmente dici vabbè, questo è il mio luogo, io devo stare qua, perché però me l'hanno fatto vivere forse talmente bene che non poteva che essere così. Era un motore importante per loro e lo è diventato per me.
Diventato.
Non è stato così facile accettarlo da parte mia immediatamente, ho detto ma sarò adatta, non sarò adatta, ma poi quello ero sicuramente.
Senti,
e quindi sì, sono proprio cresciuta, andando in tournée con mia madre fino ai 6 anni, capito? Riconoscevo sempre, le trovavo sempre i camerini nei teatri, appena entravo nei teatri, vivevo insieme alle compagnie, è stato un mondo rutilante e magnifico quando ero bambina, perché era tutta una giostra, no?
Diciamo che è un po' un'atmosfera da favola, no? Perché insomma.
Esatto, è stato un po' più difficile quando ho iniziato la scuola elementare, allora si facevano le tournée lunghe, la mia mamma partiva e stava a lungo fuori. E lì i distacchi non erano facili, perché comunque dovevo rimanere di più a Roma.
Beh, veramente. Essere la figlia di una grande artista comporta anche questo, no? Quello di... Però poi magari gli abbracci erano più forti e più coinvolgenti.
Bravissima.
No?
Assolutamente sì. Quando ci rincontravamo, i momenti vissuti insieme erano molto intensi. Sia anche quando andavo magari a trovarli i miei genitori in compagnia, sia quando mia madre, per esempio, vivevo con mia madre, tornava e mi veniva a trovare, e tornava a Roma, ero tutta felice.
Senti Silvia, nel tempo libero, se ne hai del tempo libero, che cosa fai per esempio? Ti piace vedere la televisione? Ovviamente un certo tipo di televisione. Adesso ti faccio un esempio, le serie TV, sì. Le serie TV ce ne sono tantissime, sì. No? E sono delle serie TV anche entusiasmanti, se tu vedi quelle su Sky, quelle su Netflix.
Adoro, io sono sia abbonata a tutto e guardo, ecco sì, ti avrei risposto con questo, cioè guardo soprattutto queste magnifiche serie che fanno adesso.
Senti, qual è la serie ultima che hai visto che ti ha entusiasmato? Perché adesso c'è stato anche il Golden Globe 2020 sulle serie TV, no? Quindi...
Sì, una credo che abbia anche vinto dei premi, è questo Fleabag che ho visto, che mi è piaciuta moltissimo, scritta dall'attrice che la interpreta, che è molto divertente. Mi è piaciuto anche Modern Love, mi è piaciuto questa che sta su Amazon, che si chiama La fantastica signora Maisel, molto carina, molto carina. Queste sono quelle... che adesso mi vengono in mente, ma anche altre. Io avevo iniziato a vedere una che si chiama The Following su su un killer terribile, insomma generi diversi, ma anche...
Vabbè, io prima stavo consigliando Sesso e Potere con Russell Crowe, che ha vinto il Golden
Non l'ho vista sì. Questa non sì, l'ho vista sì. Ah, vedi,
e Helen Mirren ha vinto pure per un'altra serie TV, quindi voglio dire
Sesso e Potere mi sa che era il titolo di un film.
Sì, tanto esatto.
Da Hammett, no?
Però in questo caso si parla di Roger Ailes, che è stato, diciamo, a capo della Fox News per tanti anni e l'ha portata in auge, no? Quindi nell'epoca in cui c'era Bush e poi dopo si è succeduto Obama e poi subito dopo anche Trump, quindi una lunga storia, insomma più di 10 anni, più di 15 anni di storia americana. No, questa era una delle tante serie TV che adesso mi piace sponsorizzare.
Nel senso anche vabbè Breaking Bad, quelle che abbiamo visto nel tempo. Meravigliose, quella su Sherlock Holmes, anche bellissima.
Senti, ma io ti faccio una domanda, perché a te piacerebbe recitare in una di queste serie TV piuttosto che in una serie TV italiana? Ecco, che differenza c'è tra una serie TV italiana e una di queste che vengono...
Credo che adesso stiano producendo e anche insomma, il livello si stia alzando.
Si stia alzando molto.
Anche qua in Italia. Certo, queste... Ma soprattutto sai qual è il valore della scrittura di queste serie? Si affidano ad autori pazzeschi, che credo che ci mettano tantissimo anche per scrivere 20 minuti di una puntata.
Sì, sì.
E quando uno ha delle cose da dire... Così forti, così efficaci, poi recitare diventa meraviglioso.
No, perché io ti vedrei in una serie TV inglese, non lo so perché, ma ti vedrei
magari
in una di quelle parti. Per esempio, ho visto anche una serie TV che è Patrick Melrose, no? E lì ti ci vedevo bene.
Bella,
una serie è molto bella, una miniserie che ha vinto un sacco di premi, no?
Pazzesca,
ed è anche dura,
romanzo,
è anche dura,
sì,
molto dura come
molto
storia.
Molto forte, ma l'ho vista.
Però io ti ci vedrei bene, non lo so, non lo so per quale motivo. Mi piace vederti in una di queste serie inglesi un po' particolari, no?
magari
no, perché secondo me ci sono, io vi sponsorizzo, nel senso ci sono molti attori italiani che secondo me all'estero andrebbero alla grande, e tu sei una di queste secondo me,
perché all'estero usano anche dei visi anche più particolari,
sì,
non così scontati,
sì,
non sempre
sì,
gli stessi,
esatto,
osano
esatto
di più anche nella proposta degli attori, capito? E attingono molto dal teatro, cosa che da noi ancora non è così usuale, insomma.
Ma noi parliamo noi però parliamo di teatro, perché dobbiamo parlarne anche di teatro, perché il teatro poi è vita, il teatro è anche ecco, una domanda: è difficile oggi fare teatro quando c'è molta offerta? Ecco, appunto. Però diciamo
in
che
Italia è difficile.
Ma diciamo che il pubblico teatrale è un po' diverso da quello televisivo, poi, no?
Sì, ci sono sì, ci sono anche tanti signori un po' âgés che sono abituati ad avere l'abbonamento a teatro e che vanno sì, no, i teatri molto abitati da questi signori,
sì,
e
sì.
I giovani alcuni hanno l'abitudine, ancora non tutti. Quando facciamo gli spettacoli per le scuole c'è una grandissima partecipazione, è molto stimolante, perché fanno riflessioni molto acute i ragazzi, molto vivaci. Però magari invece comunque non c'è proprio l'abitudine, purtroppo, ad andare a teatro poi quando si è ragazzi, ecco.
Certo, infatti è vero, però bisogna un po' riabituarsi, e soprattutto la scuola dovrebbe riabituare anche a una cultura teatrale, a una cultura, no, umanistica anche, no?
Se certo,
vogliamo.
Parte dalla scuola, parte dalle famiglie, perché no?
Certo. Senti, ricordiamo l'appuntamento, sarai a Milano con la scena delle Belve, appunto dal 9 al 19.
E a Milano in quegli stessi giorni espongo anche dei miei piccoli disegnini. Un po' divertenti, che faccio per gioco, ma ho avuto l'occasione di metterli in una mostra insieme ad alcuni artisti che dipingono, che disegnano, e cioè io ho una pagina su Facebook che si chiama La Mostra dei Mostri.
La Mostra dei Mostri, esatto. Adesso lo vado a vedere subito, Silvia, dai. La Mostra dei Mostri. E quindi
Fai questi
e
disegni.
E lì ci sono tutti i miei mostri, io li chiamo così, erano tutti i miei mostri. E, lì, e questi sono dei disegnini che in qualche modo hanno suscitato un interesse quando io li pubblicavo, perché li legavo sempre magari a una frase, a una citazione. Bello. Che mi ispirava. E mi hanno chiesto di partecipare, quindi sarà un po' per gioco, faccio questa cosa. Però
e quindi è un doppio appuntamento.
Appuntamento milanese.
Un doppio appuntamento. Esatto. E poi sarai al Teatro Palladium, ricordiamo, dal 5 all'8 marzo,
con le
Troiane di Seneca. Va bene, grazie. Grazie Silvia di essere stata con noi.
E grazie a voi, è sempre un piacere. Veramente.
Anche per me, Silvia, grazie. Ciao.
Ciao, un bacio,
grazie.
Dai, che anno era? Ho come l'impressione che tu stia ridendo, forse non sei sincera. E fammi una fotografia. Tienila per sempre nel telefono, in mezzo alla pornografia, e a tutti quei sorrisi che si sprecano al telefono. Si ricorda di me, non so niente di lei. Ho provato ad entrare in quel vecchio locale che prima era un club, dove andavi anche tu. Che peccato però, non ti ho mai visto entrare. La notte si accende, le luci, la gente, le amiche nei bagni col cellulare. Quando qualcuno mi chiede di te, gli rispondo così prima di scappare. Fammi una fotografia e tienila per sempre nel telefono. Ti dico una bugia, è facile lasciarsi in un telefono. Ma quante volte penserai che è vero, che sei rimasta sola in mezzo al cielo. Ma solo sono anch'io come uno scemo al telefono, al telefono, al telefono.
Ed eccoci di nuovo con un'altra pagina di teatro. Parliamo del Rompiballe di Francis Bébert, da domani al Teatro Ghione fino al 26 gennaio. Interprete e regista insieme a Paolo Triestino è Nicola Pistoia, che abbiamo in collegamento. Buon pomeriggio Nicola, ciao.
Ciao a tutti. Ciao.
Allora, sei in viaggio?
Sì. Da Frosinone, perché stasera abbiamo la replica.
Ma sei in macchina? Ma sei in macchina?
Sì, ma ho l'auricolare, sono con tre miei colleghi, Loredana Piedimonte, Matteo Montaperto e Alessio Sardelli.
Bene, quindi, ma stai guidando tu, quindi guidi anche, voglio dire.
Io guido. Cioè.
Sì, no, dico, stai facendo tutto, stai facendo l'intervista, stai guidando, sei eclettico. come sullo spettacolo di Rompiballe, che peraltro è un testo pazzesco, no? Avete fatto già precedentemente la Cena dei Cretini di Francis Weber, che io ho visto ed era divertentissimo. Ecco, i Rompiballe sono state fatte diverse edizioni. Questa è fedele all'originale o c'è qualcosa di diverso?
Ma guarda, aspetta un attimo e tolgo le... Scusate, mi senti?
Sì, ti sento benissimo.
Mi senti?
Sì, ti sento.
Ah, l'ho messo al contrario. Senti?
Sì, ti sento.
No, allora, noi e Paolo ci siamo divertiti, l'abbiamo un po' adattato. Il tema è sempre quello di questo signore Rompiballe che è stato lasciato dalla compagna dopo 8 anni, e questa signorina non lo vuole incontrare, allora si vuole suicidare e rompe le balle al suo vicino di stanza che è Paolo Triestino. Questo caso diventa un killer russo, diventa Igor e quindi Paolo, memore da Venuta, dove faceva Mina Stravinsky, qui si inventa un personaggio simile ed è russo, Ivan Blokhin. E quindi ci sono dei momenti molto divertenti sulla storpiatura dell'italiano, eccetera, eccetera. Senti, però il meccanismo è quello classico.
È un meccanismo da pochard, praticamente succede di tutto, no? Diciamo nella commedia.
Scusa, no? Meccanismo?
Da pochard, nel senso succede di tutto, è un po' un meccanismo all'orologeria, sì. Insomma.
Sì, è un po' una farsa. Io mi chiamo, il mio personaggio è sempre François Pignon, che è lo stesso della scena dei cretini, ma questo non è che l'abbiamo deciso noi, era proprio scritto l'autore, una
da
maschera.
Francis Weber, sì.
Francis Weber, che si ripete, quindi è un po' come il Fantozzi che sta dappertutto in tutti i film, no?
Senti, il sodalizio che si è creato tra te e Paolo Triestino, no? È un sodalizio, voglio dire, andate sempre d'accordo o c'è qualche momento come nelle coppie teatrali per antonomasia in cui sbottate l'uno con l'altro, non so.
No, ma questo succede in famiglia, con tua sorella, tuo fratello, e succede anche nelle coppie teatrali, come no? Ci sono momenti di tensione, di screzio, però poi alla fine si riduce tutto rientra, c'è spazio per ognuno di noi per fare anche altre cose, capito? Però fondamentalmente ci stimiamo, ci vogliamo anche bene, perché comunque Paolo lo conosco da quando aveva i capelli, da quando iniziavamo
quindi eravate quindi piccolini, proprio nel senso
eravamo piccoli. Io andavo di nascosto con lui in ufficio da mio padre, perché stavamo lì le ore a telefonare ai vari produttori, registi, per sapere di provini, quindi lo conosco da anni, da tempo immemore, da quando ancora non aveva i figli.
Quindi va bene, un'amicizia di lunga data e una grande stima reciproca, che vi ha portato poi a calcare tutti i palcoscenici italiani e a fare un sodalizio artistico anche importante. Senti,
voglio ricordare, scusami,
sì,
Paola,
dimmi.
L'altro attore, Antonio Conte, vabbè.
Antonio Conte, come no, certo. No, li diciamo tutti, Antonio Conte.
C'è la
Conte.
Scena di Francesco Montanaro,
sì.
I costumi sono di Lucrezia e non mi ricordo il
Farinella, te
brava,
lo dico io.
Brava,
Lucrezia Farinella.
Poi c'è Alessandro Nigro, che ha fatto le luci,
sì.
Il segno luci.
E bella regia poi di Nicola Pistori e Paolo Triestino.
La regia condivisa mia e di Paolo.
Senti, una cosa volevo sapere. In un'intervista tu hai detto che non vedi quasi più fiction italiane, sei più per serie TV come Netflix, quindi sei un fruitore, sì, di queste serie TV.
Sì, adesso ho un po' moderato, un po' staccato, perché mi ero fissato troppo e avevo smesso di leggere, invece adesso ho ripreso a leggere, mi guardo una puntata a settimana.
Ah, ti guardi una puntata
lì, mi sto disintossicando, perché ero proprio
preso dalle serie TV,
ero,
sì,
preso, mi diceva un tizio che conosco, dice sono cintura nera di Netflix.
Tu hai detto che in questa intervista che ci sono attori tutti bravissimi in queste serie TV, sempre perfetti, che si scambia di ruoli, a volte sono protagonisti, a volte sono coprotagonisti, ma
esatto,
per questo non sono da meno, insomma.
No, mi viene una depressione quando mi sento un po' frustrato quando vedo queste serie meravigliose, sia tedesche, francesi, inglesi, norvegesi,
sì,
giapponesi. Io mi guardo,
vero,
di tutto, dal fantasy al dramma, al noir, di tutto. Mi vedo,
ci
vedo,
sono degli interpreti
fantastici,
ma secondo me sono scritte molto bene. Sono scritte molto bene, sono accurate.
Sembra accurato, e tutto sembra probabile, ma i dialoghi fantastici, poi dai costumi, l'ambientazione, poi io me le vedo anche se è faticoso in lingua originale, i sottotitoli ovviamente. Ieri sera per esempio mi sono visto un film, I Due Papi,
con due attori
straordinari, fantastici, ogni volta poi ci sono, e questo mi accade raramente, dove in serie nostre italiane mi commuovo, e ieri sera mi sono commosso nel vedere questo film, capito? Vengo proprio trasportato.
Va bene, senti, ritorniamo al teatro, ritorniamo al Rompiballe, Teatro Ghione di Roma, da domani fino al 26 gennaio. La traduzione di Filippo Ottoni, lo diciamo, di Francis Weber, con Paolo Terstino, Nicola Pistoia, Antonio Conte, Loredana Piedimonte, Matteo Montaperto.
Montaperto,
sì,
tutto attaccato.
Sì, sì, Alessio Sardelli. Le scene, Sardelli, abbiamo detto, sono di Francesco Montanari, i costumi di Lucrezia Farinella, le luci di Alessandro Nicolo, la regia di Nicola Pistoia e Paolo Terstino, che sono di nuovo insieme per darci una parte esilarante della loro interpretazione appunto in questa commedia, che poi è una commedia pazzesca, perché secondo me Francis Weber fa dei testi veramente piacevoli e soprattutto anche di riflessione.
Sì, 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 è un testo leggero, divertente. Il fine di questo testo è di far passare un'ora e mezza, ti deve far uscire di buon umore, devi abbandonarti e vedere una commedia leggera senza nessun sottotesto, oppure c'è un sottotesto ma ci sarà nel finale senza svelare nulla.
No, non lo sveniamo, però, non lo sveniamo,
non
dai.
È solo per ridere, poi c'è una piccola sorpresa, e quella l'abbiamo un po' presa a pretesto dal film Bud & Buddy con Jack Lemmon e Maddow, e lì l'abbiamo un po' rubata, ce ne siamo appropriati perché ci piaceva il finale, dove dava un risvolto con uno spessore maggiore.
Io sono curiosa di vederlo, infatti domani sera vengo a vedervi perché sono curiosa, perché a me è piaciuta tantissimo la scena dei cretini, vi ho trovato bravissimi, esilaranti, proprio perfetti.
Ma quando l'hai vista? Ora?
L'ho vista, no, la scena dei cretini l'ho vista quando l'avete portata in scena, non mi ricordo se era.
Noi le buttammo al Ghione.
Sì, al Ghione, esatto, al Ghione l'ho vista, sì. Ed era bellissimo, mi ricordo, molto
17.
Io ho riso dall'inizio, ho riso dall'inizio alla fine, insomma, veramente bravi.
Sì, sì, sì.
E non credo che sia da meno. Domani sera lo verrò a constatare.
Dai,
grazie, Nicola.
Di accontentare tutti, di divertire e passare un'ora e mezza in maniera serena e distesa.
Ma sicuramente. Grazie, Nicola. Grazie di essere stato
grazie
con noi.
Ciao.
Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember, when I did not know no pain, when I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feel like December, when somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here, but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember, when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark.
just for ya. And you know I never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your.
E siamo di nuovo qui, ovviamente sono gli ultimi minuti, li spendiamo parlando un po' di cinema, no? Perché io ho scelto un film tra le uscite di questo weekend, esce domani, A Mamette di Gianni Amelio, con un grande, dico grandissimo, Pierfrancesco Favino, che è veramente stupendo, insomma, nella parte di Bettino Craxi, nelle fattezze soprattutto uguali di Bettino Craxi. Craxi, nel modo di parlare, nel modo anche di agire, e sono gli ultimi anni di Bettino Craxi, che morì nel gennaio del 2000 ad A Mamette, quindi i momenti più tristi di questo grande stratega politico, che nessuno me ne voglia, però io devo dire che è stato uno dei più grandi in assoluto, Bettino Craxi, anche con i suoi limiti, come i grandi statisti dell'epoca, che magari avevano qualche vizio di troppo, però sapevano parlare di politica come nessuno mai. Oggi purtroppo non ci sono più questi grandi politici, e quindi peraltro la garanzia di qualità di questo film è data dalla regia di Gianni Amelio, che io reputo un grandissimo regista. Non so se vi ricordavate, adesso mi viene in mente perché oggi dalla Balivo c'era Enrico Loverso come ospite. Enrico Loverso è stato uno degli interpreti di film di Gianni Amelio, per esempio ricordiamo Ladri di bambini, oppure Così ridevano, per fare due nomi di grandi film di Gianni Amelio. E poi volevo ricordarvi anche una serie TV, l'avevo già ricordata, The Outsider di Steven Spielberg, su Sky, che uscirà il 17 ottobre, ma non solo questa qui, ce ne sarà ancora un'altra che si chiama 000 dal 14 febbraio, quindi il giorno di San Valentino, uscirà su Sky. Sono 8 episodi tratti dal libro di Roberto Saviano, la regia di Stefano Sollima, e il racconto del viaggio di un carico di cocaina dal momento in cui viene acquistato dal clan della 'Ndrangheta fino a quando viene consegnato e pagato. Uno degli interpreti di questa serie TV, molto, che sarà secondo me affascinante, è Gabriel Byrne. Io non lo so pronunciare l'inglese, devo andare a scuola di inglese, aiutatemi, non riesco, ma forse riesco a essere simpatica anche così, anche col mio inglese macaronico. Va bene, allora, detto questo, abbiamo solamente 3 minuti da spendere dicendo che questa sera, anche con i limiti del caso, saremo tutti di fronte a Canale 5 a guardarci Il Grande Fratello VIP 4. Voi direte perché? Ma perché fa curiosità sapere un po' i pettegolezzi di quelli che entrano, no? Soprattutto siamo un po' come le portinaie, o le parrucchiere, o le sciampiste. Non ne abbiano a male le sciampiste, però in realtà è vero. Qual è la persona più pettegola di questo mondo? La sciampista o il portinaio? E quindi noi diventeremo così stasera, staremo tutti davanti alla televisione a sapere tutti i fatti di Vandanara. No, Vandanara non dirà proprio niente, perché capirei, è l'opinionista, tipo, immagina, Vandanara andrà a scoprire i segreti degli altri. Guarda caso i suoi non li dice a nessuno, secondo me, Vandanara, e neanche Pupo, quelli più veri, diciamo, ovviamente. E quindi vedremo i segreti anche di Fernanda Lessa, che anche se in realtà Fernanda Lessa è una di quelle che ne ha dette di tutto e di più, anche a Verissimo, no? Ha detto del suo passato di cocaina, passato buio, che sembra sia ormai lontano, oltretutto è ritornata in auge con questa con questa, diciamo, partecipazione al Grande Fratello VIP 4, che forse le darà giustizia, perché sappiamo che i personaggi che hanno subito dei grossi problemi poi diventano vittoriosi nel Grande Fratello VIP. E chissà se Fernanda Alessa non vincerà questo Grande Fratello VIP 4. Faccio questa previsione, chissà, chissà. Bah, se la dovrà vedere con Barbara Alberti, secondo me. L'antipatica, la mala più tosta della storia del reality sarà. Allora, ci vediamo il prossimo mercoledì su, ovviamente, su Radio Godò, Spettacolando, dalle 17 alle 18. Io vi saluto e vi do appuntamento quindi alla prossima settimana. Saluto anche Andrea Il Drago, ovviamente regia, e Daniele Magozzi ai social, anche con le rotture del caso di oggi, nel senso, perché oggi abbiamo avuto una dietro l'altra. Chi è che ci porta male non si sa, ma noi vinceremo. Ciao a tutti. Finisce qui e noi vi aspettiamo ogni mercoledì, mi raccomando, dalle 17 alle 18 in streaming su www.radiogodo.it e in app su Radio Godò. Siate puntuali, come lo sono io.
Radio Godò.